Allora, la memoria, come immagazzinare informazioni, quindi apprendimento e memoria. Allora, sostanzialmente c'è una teoria più antica che dice la traccia amnestica è scritta sotto forma di una sostanza, c'è una sostanza che serve appositamente per le tracce amnestiche, per immagazzinare informazioni. Ma questa sostanza non esiste, non è stata mai trovata. Questa è la teoria più antica. Poi c'è stata una teoria successiva. Allora, invece di cercare una sostanza, si è cercato una sede, un posto, un luogo per la memoria. Ma neanche questo esiste. E alla fine la teoria attuale è che la memoria è distribuita in tutto il cervello. È una proprietà delle sinapsi chimiche. La memoria è scritta nei circuiti neuronali. L'esperienza modifica la struttura e la funzione delle sinapsi. E queste modificazioni funzione delle sinapsi. Queste modifiche restano per lungo tempo. Dopo ci sono state, su questa scia, le teorie di Donald Hebb. Se due neuroni sono attivi contemporaneamente, si rafforzano i legami tra i due neuroni. Sì. Quando sono attivi in maniera asincrona, invece, allora tendono a slegarsi. Si parla appunto di wire together, cioè wire e filo, quindi wire together in italiano, wire, filizzarsi insieme sarebbe, che vuol dire che le cellule che sparano contemporaneamente Allora, guardiamo la slide 617 in quest'altra visione. E vediamo che c'è il presinaptico e il postsinaptico, come al solito. Arriva un potenziale postsinaptico eccitatorio. Come mai arriva questo potenziale postsinaptico eccitatorio? Perché evidentemente arriva del neurotrasmettitore dal presinaptico.
Ma dove arriva? Dove siamo?
In un qualsiasi neurone. Da qualsiasi sinapsi, deve essere una proprietà della sinapsi.
Mi arriva il neurotrasmettitore da qui.
Esatto. E come sappiamo, l'ampiezza di questo potenziale postsinaptico eccitatorio dipende da quanto neurotrasmettitore ha liberato la membrana presinaptica e da quanti recettori ci sono sull'elemento postsinaptico. Allora, la cosa che si è notata è che l'aumento del rilascio di neurotrasmettitore da parte del presinaptico aumenta il numero di recettori sul postsinaptico. Quindi si crea un legame più forte. Quindi più stimolato, più maggiore legame tra due neuroni. Quando invece arriva meno neuroni, meno neurotrasmettitore, c'è una diminuzione del numero di recettori, si vede proprio dalla figura. Prima erano 4, poi diventano 6, nel caso in cui si potenzia, e nel caso in cui la sinapsi, anziché potenziata, è depressa, il numero di recettori diminuisce. L'ipotesi di Hebb è in seguito ad un certo evento che produce una certa modificazione in alcuni neuroni, avviene innanzitutto un potenziamento o una depressione delle connessioni sinaptiche.
Le connessioni.
Sì. E allora già abbiamo gettato le basi dell'apprendimento, perché stimolare di più un neurone permette di fargli avere sinapsi più solide con il neurone che segue dopo, si comincia a formare la traccia amnestica. Ovviamente questa struttura comincia a crescere un po' alla volta, cioè più arrivano potenzializzazione e più si crea questa interconnessione. Infatti si parla di impulsi LTP, quelli che di cui stiamo parlando, quelli che fanno aumentare le connessioni. LTP vuol dire long term potenziamento. Sono degli impulsi che arrivano sul presinaptico, che generano il neurotrasmettitore e che sul lungo termine fanno aumentare le connessioni.
Arrivano sul presinaptico.
Sì. Fanno liberare il neurotrasmettitore, più se ne libera, più aumentano i recettori sul postsinaptico. E più si crea legame perché più canali si vengono a formare sul posto sinaptico e quindi la connessione sinaptica aumenta.
Questo viene sempre?
Sì, questo è il motivo per cui bisogna, se si vuole apprendere, bisogna darsi il tempo. Perché c'è proprio bisogno di un tempo biologico, fisico, per far avvenire questa cosa. Ovviamente secondo questa teoria. Così come se si vuole disapprendere, si parla di long term depression, LTD. LTD. Che vuol dire che a poco il presinaptico da sempre meno neurotrasmettitore e il postsinaptico riceve sempre, comincia a diminuire proprio i recettori e la sinapsi si indebolisce fortemente. Quindi quest'altra cosa vuol dire che sia per apprendere che per disapprendere un comportamento, che detto tutti insieme vuol dire per modificare un comportamento, bisogna darsi del tempo. Questo non era tra i paradigmi, però potrei inserirlo la prossima volta che lo spiego. Non era tra quelli ufficiali di PC. Una convinzione comunque potenziante. Sembra, non è difficile spiegare questo. Allora, in diversi modelli c'è una buona correlazione, in diversi modelli sperimentali, sappiamo noi che cosa sono questi modelli sperimentali, quelli che si fanno di più ad agosto, c'è una buona correlazione tra la modificazione, la modifica dell'efficienza sinaptica e l'apprendimento, dove per apprendimento intendiamo la variazione del comportamento. Che può essere da un comportamento emotivo ad uno cognitivo, qualsiasi tipo di. Ok, questa è solo una teoria.
C'è uno stato, no?
C'è solo un esempio che la dimostra. Che la dimostra completamente. Quindi non è molto, però. È stata dimostrata da Fritz, cioè questo esempio è stato fatto da Fritz Kandel, che è il nostro amico Candel. Ha studiato la memoria su un lumacone marino. L'aplisia, l'apostrofo, aplisia California.
Dove la brisia?
C'è anche Benedetti che vengo di Ferri, che c'è sempre il stesso lì che studia la plisia. Ecco a voi una plisia.
619.
La aplisia ha soltanto 20.000 neuroni. Che però comunque sottendono ad alcuni comportamenti. Ok. Questo circuito che sta nella plisia può essere studiato e anche ricostruito in vitro in laboratorio. Sostanzialmente noi sappiamo le lumache in genere che cosa fanno, quando le tocchiamo si chiudono. L'organo che tocchiamo nella plisia californiana si chiama sifone. Che c'ha una cute per cui da questa cute c'è un neurone sensitivo che comanda sia direttamente sia attraverso un interneurone inibitorio che in un interneurone eccitatorio il motoneurone, un motoneurone. Questi motoneuroni comandano le branchie, che infatti quando tocchi la cute si ritirano. E questa è la lumaca. Ok, qui c'è qualche concetto di psicologia generale comportamentista, secondo me è una cosa che bisognerebbe almeno un minimo studiare, nessuno la studia più in questa università, che o fanno psicodinamico o fanno cognitivismo.
Comportamentismo.
Sì. Però ci sono dei comportamenti che qualche volta di cui si sente parlare, tipo i cani di Pavlov, quelle cose là che almeno bisognerebbe conoscere. In particolare un concetto è l'apprendimento non associativo. E cioè un individuo impara a riconoscere uno stimolo di per sé, senza associarlo a nient'altro, quindi io vedo una cosa buona, un gelato, me lo voglio mangiare. Cioè, proprio, è quello primitivo, normale.
Riconosci lo stimolo.
Non associativo. Che non è quello dei cani di Pavlov, che invece è associativo, per cui associava al suono della campanella. Ok. Sostanzialmente su questo tipo di apprendimento non associativo abbiamo due concetti importanti di psicologia generale comportamentista, che sono l'abitudine, il primo, cioè impariamo che uno stimolo è innocuo o non interessante e non rispondiamo più a quello stimolo. Che è quello che accade quando a un certo punto noi non ci sentiamo più vestiti addosso se non per un istante. Noi la cute continua a essere stimolata, ma noi ormai ci abituiamo
e quindi avviene questo tipo di apprendimento. Per esempio le ragazze hanno, se passano e strusciano qualcuno che fa così non fanno niente, se invece strusci sulle tizze si muovono di più perché hanno imparato che qui al massimo no, può capitare che passando il pullman tutto scontri. Senta, no? Sei una specie di cagliolia di Pablo. Via d'agosto ci fuciliamo. Come si carì, oh, si passa. L'altro concetto è la sensitizzazione, che è il contrario dell'abitudine. Impariamo che uno stimolo è pericoloso e impariamo a rispondere prontamente a quello stimolo. Ok, un altro concetto di psicologia generale comportamentista è l'apprendimento associativo. Impariamo ad associare due stimoli. In particolare nell'apprendimento associativo c'è il condizionamento classico, cioè impariamo a legare due stimoli in maniera classica, per esempio vediamo la luce rossa nel cruscotto e capiamo che è finita l'olio. E poi c'è il condizionamento operante. Il condizionamento classico è quello dei cani di Pablo. Campanello, salivazione. Il condizionamento operante è quello che mi permette di riconoscere l'effetto di un certo mio comportamento, come si dice, il mio comportamento. Cioè, per esempio, premo il freno e già sono condizionato al fatto che operando questo comportamento la macchina si ferma. Quindi la domanda al condizionamento classico è un apprendimento non associativo e la risposta è falsa, perché è un apprendimento associativo.
Quello operante.
Sia il classico che l'operante. C'era nel testo di ieri sera. Allora, torniamo alla trofia qua, alla pizza. C'è il sifone, dopo c'è il neurone sensoriale e il neurone motore. In realtà il circuitino qui è semplicissimo. Il circuito di memoria è semplicissimo. È una sinapsi, praticamente, ma una sinapsi, fatta. Nel modello ne va la branchia. Stimolo il sifone, la branchia si ritrae. Vediamo un apprendimento sul breve termine. Do 10 stimoli. In 90 secondi. C'è una ridotta quindi durata del potenziale d'azione man mano che vai avanti con gli stimoli.
L'hai rotto?
All'inizio c'è una ridotta durata del potenziale di azione, un ridotto ingresso di calcio. Diciamo, c'è la cosa da ricordare, che sostanzialmente è meglio vedere la figura. Prima del training si ha questo tipo di risposta. Dopo che cosa succede? Se diamo uno stimolo, continuiamo a dare uno stimolo ogni 10 secondi, per esempio.
Andiamo la
riga di segno, secondo di segno, verso dall'alto in basso, vediamo che prima del training, quindi di cominciare il tutto, c'è una certa risposta allo stimolo tattile al sifone, una certa risposta potenziale postsinaptico eccitatorio che fa contrarre la branchia. Dopo, se continuiamo a dare degli stimoli, tipo 10 stimoli ogni 90 secondi, che più o meno fa uno stimolo ogni 10 secondi, che cosa succede? Che 5 minuti dopo l'aplisia si è convinta che lo stimolo è innocuo, quindi riduce la risposta.
Dopo 5 minuti
di continua, sono 5 minuti di martellamento praticamente. 5 minuti dopo, quindi per 5 minuti gli continuiamo a dare uno stimolo ogni 10 secondi. 5 minuti dopo ha capito che è innocuo e non si contrae più.
Più che non contrarsi,
si contrae di meno, diciamo. Si contrae di meno dopo 5 minuti di stimoli, uno ogni 10 secondi. Dopo finiti 5 minuti la lasciamo, non la scrupoliamo più, la lasciamo in pace. Aspettiamo 10 minuti. Quindi arriviamo a 15 minuti dopo l'inizio dell'esperimento, no? Perché inizia l'esperimento, per 5 minuti la scrupoliamo e vediamo che dopo 5 minuti si è ridotta.
Quindi per 10 minuti invece ci fermiamo.
Per 10 minuti la lasciamo in pace. Sarà difficile, però ci proviamo. Dopo 15 minuti, quindi dall'inizio generale l'esperimento, andiamo a ristimolare il sifone e vediamo che ritrae la branchia esattamente come la ritraeva all'inizio, prima di cominciare tutto, perché si è dimenticata del fatto che lo stimolo è innocuo.
È una povera aplisia.
Dimenticato. Questo è un esempio di memoria a breve termine, di apprendimento a breve termine.
Breve termine, che mi sono mai ricordato questa informazione?
No, perché dopo 5 minuti.
Ma tu la stimoli continuamente?
Sì.
Comunque stimolare continuamente, è un adattamento lo stimolo.
Sì, attenta allo stimolo a breve termine, perché a breve termine?
Cioè proprio qua, in un secondo si ricorda.
No, il fatto è che 5 minuti dopo 5 minuti di continuo sfruculiamento, dopo 5 minuti di continua stimolazione, se dopo 5 minuti, allora cominciamo, facciamo 5 minuti di continua stimolazione, poi, ok, ci fermiamoci un secondo, un attimo, la ritocchiamo. Lei si ricorda che lo stimolo.
Quindi è una memoria di un secondo.
Beh, anche se la tocchi, non so, dopo 6 minuti, ancora si ricorda abbastanza. Dopo 6 minuti dall'inizio. Se la tocchi dopo 8 minuti dall'inizio, già si è cominciato a dimenticare. Dopo 15 minuti.
Però scusami, vedo, è strano, perché come se hai descritto qualcosa, così è naturale che poi a 5 a 15 minuti si ricorda. È sempre, forse il training viene fatto così.
No, è sempre. se tu gli dai questo stimolo e dopo 5 minuti lei continua a ricordarsi questa cosa.
Ma tu per 5 minuti lo stimolo glielo stai sempre dando?
Per 5 minuti sì, dura un secondo, ma infatti se stai ancora un po' dopo 5 minuti continua ad averlo. Oppure come dici tu è la stessa cosa, cioè tu la stimoli per un po', poi la lasci 5 minuti in pace e lei dopo 5 minuti si ricorda. Così, è la stessa cosa, sembra un tipo di apprendimento a breve termine.
Sì, ma com'è l'esperimento?
L'esperimento è, 10, è con una frequenza di 10 stimoli ogni 90 secondi, che dura all'inizio. Cioè, quindi c'è una fase di apprendimento che dura qualche minuto, che può essere magari 3, 4, 5, ma anche... La cosa che da ricordare è che dopo questa fase di apprendimento, dopo poco
ricorda,
dopo tanto non si ricorda più, questo è sostanzialmente il concetto. Qualche minuto però di stimolazione la devi dare, siccome siamo a 5 minuti dopo praticamente. E questa è l'apprendimento a breve termine, memoria a breve termine. Che cosa notiamo? Notiamo che il numero di sinapsi è rimasto perfettamente uguale, è solo il funzionamento delle sinapsi che è cambiato. La funzione delle sinapsi, ma la morfologia della sinapsi, le connessioni, non è cambiata. Per esempio, che cosa è cambiato? Quello che c'è scritto in blu sopra, sotto la parola breve termine. Una ridotta durata del potenziale d'azione, un ridotto ingresso di calcio, una ridotta liberazione di neurotrasmettitori, una riduzione del metabolismo sinaptico, se vogliamo. Mentre sotto parliamo di un apprendimento a lungo termine. L'apprendimento a lungo termine viene fatto per sessioni di apprendimento, quindi per 3 o 4 giorni vengono fatte delle sessioni di riapprendimento, o di richiamo, diciamo, Tipicamente l'addestramento viene fatto normalmente una volta ogni 4 ore per 3-4 giorni, cioè una volta ogni 4 ore gli si dà un po' di stimoli. Allora, a questo punto l'animale si stufa come prima, solo che essendo continuo per 3-4 giorni di martellamento, dopo si associa totalmente insensibilità, cioè l'insensibilità, la minore sensibilità, più sensibilità, la minore sensibilità a quello stimolo diventa permanente.
Quindi si associa?
Si associa una minore sensibilità. Diciamo più che si associa, allo stimolo segue una minore sensibilità, detto più in italiano. Dopo 4 giorni di sessioni ogni 4 ore,
quindi una minore sensibilità.
Sì, a quello stimolo proprio
segue una maggiore sensibilità.
Una minore. Perché al toccare impara a non rispondere più in maniera forte. Solo che prima nell'apprendimento a breve termine questa cosa durava 5 minuti, perché era fatto una volta l'apprendimento. Qui l'apprendimento è fatto per 4 giorni e quindi diciamo che c'è una modificazione praticamente quasi per sempre.
C'è una modificazione strutturale.
Sì, una modificazione strutturale. In questo caso che cosa succede? Come si vede molto esemplificato nel disegno, da due sinapsi ne resta una sola, quindi unisce con il numero di sinapsi. Quindi c'è, va a incidere sull'espressione genica, perché cambia proprio il corpo cellulare, tutta la cellula neuronale cambia, le sinapsi fanno parte della cellula, quindi si va ad agire sull'espressione dei geni. Ovviamente andando ad agire sull'espressione dei geni cambia proprio la sintesi delle proteine, quindi il metabolismo totale. Questo è l'apprendimento a lungo termine. Come facciamo a essere sicuri che c'è proprio una mutazione genica? Che dà luogo poi alla modificazione strutturale? Facendo un altro piccolo, un esperimento, ripetiamo l'esperimento dell'apprendimento a lungo termine, ma con una variante. Iniettiamo.
No.
Andiamo. Allora, qual è la modificazione? La modifica che facciamo?
Iniettiamo
praticamente un inibitore della sintesi proteica. Cioè non permettiamo alla modificazione genica di esprimersi in pratica, cioè di sintetizzare proteine diverse. Allora, in questo secondo caso, nonostante il pattern sperimentale sia identico a quello dell'apprendimento a lungo termine, in realtà il risultato è come quello dell'apprendimento a breve termine. Cioè 5 minuti dopo continua a ricordarsi, ma 15 giorni dopo non si ricorda più nulla, non ha appreso in maniera definitiva.
15 minuti dopo?
No, proprio quindi, no, qui è comparato con il lungo termine. 15 giorni dopo non si ricorda assolutamente più niente, mentre prima si ricordava, ormai c'è stata una modificazione strutturale. Ha dimenticato l'informazione a lungo termine.
Quindi vuol dire che dipende dalla sintesi delle proteine?
Sì. Quindi la memoria a breve termine infatti dipende da una variazione dell'attività metabolica sinaptica in quel momento, relativamente breve. E avviene in tutti e due i casi, perché quella non la inibiamo. Se inibissimo anche quella non avverrebbe proprio. Quella si chiama anestesia. E infatti l'anestesia non è sensibile allo stimolo.
Quindi una variazione dell'attività sinaptica.
Sì.
Mentre invece quella a lungo termine?
E quella a lungo termine è una variazione proprio dell'espressione genica. Cioè la variazione dell'attività sinaptica ripetuta porta ad una variazione dell'espressione genica. In questo senso si segue la teoria dell'evoluzione. Se io continuo a ripetere un comportamento, a un certo punto mi modifico geneticamente per ripetere quel comportamento.
Mm. 620,
la modificazione a breve termine, va bene, diciamo una cosa che abbiamo già detto, non dipende dalla sintesi proteica, ma da ciò che è capace di fare la cellula in quel momento. Cosa già detta, mentre quella a lungo termine dipende dal cambiamento della sintesi proteica. Ok, praticamente questo apprendimento che abbiamo studiato, se lo volessimo andare a collocare, sarebbe apprendimento non associativo sotto categoria dell'abitudine. Vediamo adesso un apprendimento associativo nella modalità però della sensitizzazione, quindi non dell'abitudine. Allora ne vediamo uno a breve termine. Abbiamo sia, stimoliamo sia il sifone che la coda. Il sifone con il solito stimolo tattile, mentre la coda con uno stimolo doloroso. Allora, qui bisogna stare attenti. Se dessimo i due stimoli contemporaneamente, avremmo un apprendimento associativo classico. Cioè, la plisia imparerebbe ad associare lo stimolo al sifone ad uno stimolo dolorifico sulla coda. Se invece facciamo un altro esperimento, ed è quello che adesso facciamo, quindi un secondo tipo di esperimento, in cui diamo in diversi tempi lo stimolo al sifone e lo shock alla coda, allora l'apprendimento è non associativo, perché i due stimoli non vanno assieme. Per essere associativo i due stimoli devono stare assieme. È un ancoraggio praticamente, questo non è un ancoraggio. Ok. Allora, in questo caso noi vediamo che lo stimolo al dolore alla coda, che cosa fa? Va a interagire su un interneurone serotoninergico. Che fa sinapsi alfasonica.
Un interneurone
serotoninergico, cioè che produce serotonina, che fa sinapsi assassonica con il neurone sensoriale che va a comandare, proveniente dal sifone, che va a comandare il motoneurone che comanda la branchia.
Ma comandare il motoneurone?
Allora, questa sinapsi astrosonica è di tipo metabotropa. E cioè c'è un recettore, c'è una proteina G, però oggi non so se hai sentito che il motivo, forse non l'avevo detto, il motivo per cui le proteine G si chiamano proteine G è perché derivano tutte dall'amminoacido guanina. Cioè, oggi sentendo ho scosso mentalmente tutte le cose che ho detto in lezione, questa cosa non l'ho detta. Ok, nella sinapsi metabotropa la proteina G va a eccitare secondo messaggero, che è il solito AMP ciclico, lo stesso della vista, che a sua volta va a stimolare la produzione di una proteina chiamata PKA. Questa proteina va a modulare l'attività dei canali per il calcio e per il potassio. In particolare ha un effetto depotenziante per i canali del potassio, quindi li rende meno pronti.
Depotenziante?
Sì, per i canali del potassio. Non potevo farlo ieri sera questa cosa. Pazzi va. E potenziante invece per i canali del calcio. Ok, quindi che cosa succede? Succede che diciamo questo depotenziamento dei canali per il potassio, se ricordiamo come si forma il potenziale d'azione, vediamo che il potenziale d'azione a un certo punto ha un picco che poi decresce perché entra il potassio. In questo caso i canali del potassio sono meno svegli e quindi ritardano la ripolarizzazione della membrana.
Quindi prolungano il periodo del refrattario.
Esatto, praticamente. Favoriscono proprio l'allungamento. L'aumento della durata del potenziale d'azione.
È possibile.
Che è una cosa, sì, in questo caso è un caso particolare in cui il potenziale d'azione dura un po' di più rispetto al solito. Invece prima avevamo detto di no perché è una questione di... D'altra parte entra anche più calcio, e quindi entrando più calcio c'è un aumento di liberazione i neurotrasmettitori, perché ricordiamo che i canali del calcio fanno aprire le vescicole e quindi si va a influire su una maggiore liberazione di neurotrasmettitori. Quindi sostanzialmente che effetto si ha con questa liberazione di serotonina da parte dell'interneurone serotoninergico? Che effetto si ha sul neurone sensitivo che va a innervare, a fare sinapsi col moto neurone che comanda la branchia? Si hanno questi tre effetti scritti qui. Aumenta la durata del potenziale d'azione del presinapsico. Aumenta l'ingresso del calcio e come conseguenza aumenta la liberazione di neurotrasmettitore verso il postsinaptico, che è in questo caso il motoneurone che comanda la branchia. Quindi c'è un potenziamento praticamente dell'attività sinaptica, neurone sensitivo, sifone, branchia, quindi neurone sensitivo, neurone motoneurone, branchia, dovuto allo stimolo doloroso che si dà sulla coda.
Ma questo è un interneurone già presente?
Sì, già presente. Quindi con questo esperimento che cosa si fa? Si aumenta, se vogliamo, la memoria a breve termine. Perché la memoria a breve termine da che cosa è data? Dall'aumento dell'attività sinaptica. E allora l'aumento della serotonina, in questo caso aumenta la memoria a breve termine. Perché favorisce una cosa che già avveniva, che era la modificazione dell'attività sinaptica. In generale la serotonina migliora, adesso questo esperimento è stato fatto sulla pilice, ma in generale la serotonina migliora l'attività sinaptica. Infatti gli antidepressivi vanno ad agire sulla serotonina. Quelli moderni sono inibitori della ricaptazione della serotonina, cioè fanno sì che la serotonina venga. Questa è un'informazione che do così per tanto per pregustare o non gustare gli esami futuri, secondo di come la vediate. L'inibizione della ricaptazione, sapete che la ricaptazione è un meccanismo che serve a liberare la sinapsi dal neurotrasmettitore, lo spazio intersinaptico. E se io inibisco questa ricaptazione vuol dire che rimane più a lungo il neurotrasmettitore. Questi inibitori della ricaptazione della serotonina quindi fanno sì che la serotonina rimanga più nello spazio intersinattico. Siccome la serotonina, come abbiamo visto, aumenta l'attività sinaptica, nelle persone depresse, nella depressione è un farmaco utile, ovviamente dato con un dosaggio che poi studieremo più avanti, perché noi ovviamente studiamo psicologia, quindi è importante avere i dosaggi dei farmaci, no? Perché ovviamente se siamo counselor noi possiamo dare farmaci, giusto? No.
Non possiamo.
Se siamo psicologi noi possiamo dare farmaci.
No.
No. Però se siamo psicobiologi.
No.
Eh?
Possiamo dare farmaci.
Sì.
Sì.
È una battaglia che stiamo combattendo. Pare che la stiamo vincendo.
Però perché dopo tutto il suo studio, perlomeno.
Sì, sì, pare che la stiamo vincendo. Ok, quindi abbiamo visto un meccanismo di potenziamento della memoria a breve termine. Adesso vediamo un meccanismo di potenziamento della memoria a lungo termine. E quindi in questo meccanismo deve rientrare per forza l'espressione genica, quindi DNA, nucleo e tutto il resto. Slide 621. Allora, se questo meccanismo shock sulla coda, stimolo, avviene nell'altro esperimento, cioè quello del training per 3-4 giorni, il secondo abbiamo visto, quello sulla memoria a lungo termine, si potenzia l'apprendimento a lungo termine. E come al solito, se noi inibiamo la sintesi proteica, questo potenziamento non avviene. E quindi di nuovo siamo lì, che la memoria a breve termine c'entra una modificazione proprio della sintesi proteica. E allora vediamo che cosa succede a questo punto un po' più in dettaglio. Una parte l'abbiamo vista. Allora, c'è lo shock sulla coda, si produce serotonina, HT, SHT è il simbolo della serotonina, c'è un recettore per la serotonina, questo l'abbiamo già visto, che attiva la MPC, l'IgolCAMP, che attiva la PKA. In realtà quello che fa è la seguente cosa: la PKA è legata alla PKA reg, che è una proteina che inibisce il funzionamento della PKA. Praticamente l'AMP ciclico provoca il distacco della PKA.
Inibisce il funzionamento della PKA.
Sì. L'AMP ciclico libera.
Ah, non provoca il distacco?
Si provoca il distacco della PKA reg dalla PKA. E quindi la PKA è libera di agire. Ora abbiamo visto in precedenza che la PKA ha degli effetti sui canali del calcio e del potassio, ma quello riguarda la memoria a breve termine. Invece adesso vediamo che la PKA entra nel nucleo e va a modificare la sintesi delle proteine. Queste nuove proteine che vengono a sintetizzarsi variano il numero di sinapsi, cioè variano il numero di recettori in maniera stabile, di recettori e di vescicole che si liberano nel neurotrasmettitore.
Nella cellula stessa.
Quando c'è più neurotrasmettitore, abbiamo visto già dall'inizio, l'abbiamo visto anche nella plasticità, i presinaptici mangiano di più e quindi liberano nuovi terminali sinaptici e si creano più sinapsi.
Mangiano di più.
Sì, ti ricordi la cosa della Montalcini?
Sì.
Cioè praticamente quando c'è più neurotrasmettitore, dove c'è più attività, di per sé gli assoni assorbiscono di più, si fanno più sinapsi. Che poi era l'ipotesi di Hebb vista all'inizio. Quindi la cosa che abbiamo visto è che sostanzialmente la PKA entra anche nel nucleo e ha una modificazione sull'espressione genica, quindi sull'espressione di proteine, sulla sintesi di proteine. In realtà questo fenomeno non è irreversibile. Perché adesso siamo, l'abbiamo visto con la sensibilizzazione, però c'è l'abitudine che va in senso opposto. Quindi una volta fatto un trend di apprendimento a lungo termine sulla sensibilizzazione, come in questo caso, con un meccanismo simile, ma inverso, si può fare un training di abitudine. E passiamo alla slide 623, che parla dell'uomo. Le nostre le nostre esperienze sostanzialmente, tra virgolette, vanno dai sistemi sensoriali alla corteccia, le nostre esperienze sensoriali. Ci sono delle zone per la memoria a breve termine in corteccia e delle zone per la memoria a lungo termine. La nostra attenzione selettiva, che vedremo in psicologia generale, fa sì che ognuno memorizza la stessa realtà in modo diverso. Dipende da che cosa noi poniamo la nostra attenzione selettiva. Allora qui, nella slide 623, si vede tutto il un percorso sulla memoria, vediamo un elefante con l'occhio, corteccia visiva, sensazione, dopodiché attraverso l'ippocampo, che è una struttura che favorisce la formazione della traccia mnestica o mnemonica stabile nella neocorteccia. Quindi l'ippocampo, che è stato ritenuto molto spesso, gli ippocampi sono due ovviamente, perché ce ne sta uno per ogni lobo, che è stato per molto tempo ritenuto come la sede della memoria, in quanto togliendo l'ippocampo le persone non riuscivano più a memorizzare. In realtà non è la sede della memoria, in quanto, abbiamo appunto detto, l'ippocampo, a chi vengono asportati per esempio entrambi gli ippocampi, non riescono più a memorizzare, ma quello che hanno già memorizzato se lo ricorda. Quindi non riescono a memorizzare informazioni nuove, quindi non può essere la sede della memoria, cioè delle nostre informazioni, le informazioni che abbiamo appreso. Però se uno senza ippocampo non riesce a memorizzare informazioni nuove a lungo termine, vuol dire che l'ippocampo è un centro che aiuta e favorisce in maniera drastica, importante, la stabilizzazione delle tracce mnemoniche in corteccia, non sappiamo dove, un po' dovunque, anche se ci sono, come abbiamo detto, delle zone che sappiamo essere della corteccia più deputate alla memoria a breve termine e a lungo termine. Ok, allora vediamo come è fatto sostanzialmente, che cos'è l'ippocampo. È una piccola regione di paleocorteccia. Abbiamo detto che le altre cortecce, archicortex, paleocortex, non servivano quasi più a niente, a parte due casi, lobo dell'insula e l'ippocampo, che sono il lobo dell'insula, l'abbiamo visto nel busto, e l'ippocampo lo vediamo nella memoria.
sono regioni di cortecce antiche, quindi lì poco, se uno chiede di quanti strati è fatta la corteccia ippocampale, di 3 strati, non è neocorteccia. Anche se è inserito in un circuito che arriva alla neocorteccia. Che cosa c'è nell'ippocampo? Vediamo che ci sono due strutture dell'ippocampo, che sono il corno d'annone, CA, e il giro dentato, DG. Ok. Sostanzialmente l'ippocampo al suo interno ha un circuito trisinattico, come vediamo sempre nella slide 623. La via da cui riceve l'input, riceve le informazioni, è la via perforante. Dopodiché il corno d'annone è la via perforante vicino al giro dentato, mentre il corno d'annone è la parte che è connessa con la neocorteccia. Praticamente al corno d'annone arrivano informazioni alla neocorteccia e tornano informazioni alla neocorteccia, quindi è un circuito continuo di memorizzazione. Ok. Allora, per capire il ruolo dell'ippocampo, studiamo uno dei più famosi pazienti della neuropsicologia, forse il più famoso, HM, che ovviamente non solo un iniziale del suo vero nome, ma uno pseudonimo, HM. Pare che HM sia ancora vivo, per questo motivo non si sa chi sia, anche se ormai tutti i libri di psicologia generale, cognitiva, ne parlano. È un paziente che aveva problemi, grossi problemi alla memoria a lungo termine, in seguito ad un'operazione. Prima dell'operazione non aveva nessun problema alla memoria, però aveva un'epilessia molto forte dei lobi, dovuta ai lobi temporali. L'epilessia è una specie di cortocircuito che avviene, però poi studiato ne fai più avanti, che avviene in una parte del cervello. A quel tempo non si conoscevano ancora bene le cure dell'epilessia, e comunque tuttora oggi, quando non si riesce a fermare il focolare epilettico, si opera. In particolare il dottor Penfield fece una cosa che adesso non si fa più, proprio perché la caduta d'HM non l'hanno più fatta, e cioè gli portò via entrambi i lobi temporali ed entrambi gli ippocampi. E smise di avere l'epilessia, però gli venne l'amnesia. In particolare un tipo di amnesia chiamato amnesia anterograda. Anterograda vuol dire dopo un certo evento traumatico, che in questo caso è l'intervento. cioè lui ricordava bene le cose prima dell'intervento, ma aveva perso la capacità di memorizzare dall'intervento in poi. Anche se questa amnesia anterograda, come spesso accade, ha effetti sulla memoria dichiarativa, cioè quella memoria che ci permette di ricordare i fatti. Dichiarativa, quando uno dichiara, parla. Quindi non riusciva assolutamente a ricordare fatti, è anche una memoria più consapevole. Mentre non aveva alcun problema alla memoria procedurale, anche se anterograda, lui riusciva a imparare a fare delle cose pratiche, questa è la memoria procedurale. Di cui poi lui stesso non si rendeva conto, perché non aveva quella dichiarativa, cioè gli facevi imparare a fare una cosa. La memoria a breve termine funzionava, quindi lo imparava piano piano, sapeva fare bene delle cose. Poi il giorno dopo gli insegnava a raccontare tutto da capo, chi sono, dove vengo, non conosceva più nessuno. Però poco dopo, per esempio, gli avevano...
Aspetta, chi sono, da dove vengo, sapevo, perché la memoria per le cose prima dell'intervento...
No, chi sono, scusa, mi sono espresso male.
Ah, io chi sono.
Io chi sono.
L'altro.
Sì, in particolare l'assistente del dottor Miller, del dottor Penfield, Brenda Miller, cioè questa signora qui, lo teneva sotto osservazione. E ogni mattina io dovrei ridire, io sono Brenda Miller, buongiorno, lei ha avuto un'operazione, eccetera, eccetera. Si trova qui per questo motivo. Poi facevano degli esercizi pratici, per esempio esercizi di disegno, e lui apprendeva come tutti a fare per esempio dei disegni. Dopo però magari gli si chiedeva, ma tu ieri hai imparato a fare questo disegno? Diceva no, ma tu non sai neanche dove si trovava. Quindi l'ippocampo serve a memorizzare tutte le informazioni dichiarative, anche le mappe, le parti, come dire, memorizzare i luoghi. Però poi gli si diceva, va bene, senti, allora facciamo un nuovo esperimento di disegno, e si vedeva nettamente che in quel tipo di abilità lui era diventato più bravo del giorno precedente. Ma lui non lo sapeva perché, cioè non sapeva neanche il giorno precedente com'era, però facendo dei test aggettivi su come disegnava, diventava ogni giorno più bravo. Senza sapere minimamente, lui non è che ne soffrisse del fatto che non sapeva, lui soffriva del fatto che non conosceva nessuno in giorno, soffre tuttora, pare sia ancora lì. Un'altra paziente ha avuto un'encefalite che ha lesionato l'ippocampo. Questa paziente ricorda molto bene la strada del suo paese natale, ma non quella che fa ogni mattina. Questo vuol dire quindi che c'è una struttura nel nostro cervello che ci permette di creare delle tracce nella memoria dichiarativa, e che questa struttura è o l'ippocampo, comunque molto legata all'ippocampo. con una metafora possiamo concludere dicendo che l'ippocampo non è il magazzino, ma il magazziniere. Nella slide 627, siccome abbiamo parlato, siccome siamo psicologia, no? Abbiamo parlato fin troppo di uomini, torniamo ai topi. È giusto, no?
Topi.
Ho studiato psicologia.
Sulla pasta, diciamo.
Allora, i topi, nella slide 627, ci va a fare il test del labirinto d'acqua. E cioè, si mette una tinozza con acqua e un po' di latte per renderla torbida in una stanza. In una stanza arredata con dei quadri, una normale stanza arredata con delle cose. Su questa tinozza si mette una specie, una piattaforma di legno, diciamo una specie di zattera, e poi si mette, si butta il topo nell'acqua. Il topo, non volendo affogare, comincia, non ho detto che lei, che questa piattaforma di legno è ferma, è fissata, cioè tipo un'ancora che sta sempre allo stesso punto. Si mette il topo nell'acqua e il topo, non volendo affogare, comincia a nuotare, gira e gira finché non trova la piattaforma di legno, la zattera, e a questa si aggrappa. Se lo si fa fare per un po' di giorni, lui impara subito dove sta la zattera, quindi appena lo metti subito lui muove la sua zattera e finisce l'esperimento. Però un bel giorno che cosa facciamo? Prendiamo la tinozza e la ruotiamo, la giriamo rispetto alla nella stanza. E quindi il topo, non avendo più gli stessi riferimenti di prima nella stanza, comincia a rigirare come se non sapesse più dove è la tinozza, e poi la ritrova e la rimpara. Se lo facciamo alcuni giorni impara. Allora che cosa facciamo? Prendiamo il topo e gli facciamo una lesione all'ippocampo. Infine vediamo che cosa succede ad un topo che ha una lesione all'ippocampo. Lo mettiamo da capo nella tinozza e lui gira e gira finché trova la zattera. Poi glielo rifacciamo fare il giorno dopo e lui continua a girare e girare finché non trova la cosa. Poi glielo facciamo fare il giorno dopo, lui continua a girare e girare, non impara mai. E ogni giorno si fa una bella ruotata e così dipagrisce.
Ma questo è finito. Il topo che gliene importa forse. Che bello però mi sembra.
Poi certe volte mi provi a cantare, a me piace.
Ok.
No. Certo, con le due cose. Due, tre ore, se dite boh, che sarà la migliore da tutti noi.
Un altro esperimento che facciamo sui topi è mettere degli elettrodi nel cervello.
E ridi.
Tu vuoi sempre venire a vedere, no?
No, no. Scopo scientifico per lei, ma... Però non girito come giri tu.
Allora, diamo una bella stimolazione nascosta, una stimolazione tetanica, che è una di quelle stimolazioni che blocca tutti i muscoli, quindi fa un dolore pazzesco.
Dal cervello? Mm. Ma è tetanica perché che fa?
È come il tetano ti blocca tutti i muscoli.
Ma si dà in un posto specifico?
Sì, si dà la corteccia motoria. Si può essere tetanica.
Sai, un tuo cugino non ha mai conosciuto, non so per te. Un cugino di vita.
Sì.
Un ragazzo da 10 anni.
Morto. Allora, si ha ovviamente una forte risposta alla stimolazione tetanica. Questa forte risposta, però, che il topo impara a dare, non si ha se allo stesso tempo noi diamo una scossa che inibisce l'ippocampo.
E non vuole essere risposta?
Una risposta elettrica, invece. Ma si attiva molto lui. Però se inibiamo l'ippocampo, ed imparo ovviamente a dare questa risposta, se inibiamo l'ippocampo mentre diamo la stimolazione tetanica, come se lui non si ricordasse che è avvenuta questa cosa. E quindi non impara ad aver paura di questa stimolazione. Dopodiché nella slide 630-631 vediamo tre stimoli diversi per la memorizzazione. Lo stimolo cooperativo, quello che sia un stimolo abbastanza forte, e cioè se ci sono tanti neuroni che si attivano contemporaneamente. Quello cooperativo. Quello invece associativo, permette di associare stimoli che sono vicini, due stimoli sono vicini sia nello spazio che nel tempo.
Cioè devono essere entrambe le condizioni vere, sia nello spazio che nel tempo.
Sì. Quindi mentre nello stimolo cooperativo c'è cooperazione, sì, sono tutti e due forti e contemporanei, in quello associativo c'è rafforzamento, anche se sono deboli, però sono vicini, sono contemporanei e vicini nello spazio. In quello cooperativo si rafforzano l'un l'altro
se
sono forti e contemporanei. In quello associativo possono anche essere più deboli, però sempre contemporanei e anche vicini nello spazio, come sinapsi. Poi c'è la specificità dello stimolo.
Il terzo stimolo?
Il terzo tipo di stimoli. Di caratteristiche sono, è lo stimolo specifico. Che cos'è lo stimolo specifico? È uno stimolo che
va a potenziare tutte e solo le sinapsi relative all'esperienza che c'è stata, che è il contrario dell'associativo, cioè in quello specifico si vanno a potenziare solo le sinapsi, per esempio, della non so, della sensibilità di una zona del corpo. Non si associano due stimoli, cioè ci dà una specificità allo stimolo, quindi è il contrario dell'associazione. Allora, seconda parte della memoria, slide 632, vediamo alcuni particolari recettori, che sono i recettori per il glutammato. Questi due recettori sono l'AMPA e l'NMDA. L'AMPA è un recettore ionotropo, come quello visto tante volte. E così anche l'NMDA. Vediamo che particolarità hanno questi recettori per il glutammato. In particolare vediamo l'NMDA. Allora, l'NMDA, quando riceve il glutammato dal presinaptico, apre la propria porta. Quindi, essendoci internamente il solito potenziale di riposo di meno 70 millivolt, dovrebbe entrare sodio e uscire potassio, come al solito. Solo che arriva uno ione magnesio, che è un ione molto grande, quindi si
arriva
dal insieme all'ingresso del sodio e del potassio, cioè l'ingresso di magnesio. Quando arriva questo ione magnesio è così grande che blocca la porta, praticamente ingolfa la porta.
È piatto.
E fa da tappo. Ok. E questo sostanzialmente è il primo stadio di come funziona un recettore per il glutammato. Ora, che cosa succede? Succede che un postsinattico fatto con fatto in questa maniera, che ha anche dei recettori per il glutammato, è un postsinattico che di per sé, quando arriva il neurotrasmettitore da solo, il neurotrasmettitore di glutammato da solo non funziona bene. Se però arriva anche un qualche altro stimolo che produce una depolarizzazione, e che riesce, quindi un secondo stimolo,
depolarizzazione,
sì, che arriva quindi da un altro canale, da altri canali, e che riesce a far entrare degli ioni positivi all'interno, quindi porta, se tipo fa entrare del sodio e porta di meno 70 millivolt a meno 40 millivolt, come tutte le depolarizzazioni, quindi si arriva un altro stimolo a meno 40 millivolt, che cosa succede? Succede che c'è un gradiente elettrico tale da far sbloccare lo ione magnesio che è rimasto incastrato. E quindi il canale per il glutammato, quelle dei recettori per il glutammato comincia a far entrare sodio, uscire potassio e si genera una potenzializzazione. Allora, questo è un tipico recettore che quindi ha bisogno di due cose: dell'attività del presinattico che manda il glutammato e di un altro stimolo che attiva comunque il postsinattico e che lo depolarizza. Poi li attacchiamo. Memoria 3. Il recente file è venuto molto corto. Poi magari questi li fondiamo, faccio una fusione.
E tu?
Dopo la facciamo, questi della memoria. Poi finiamo la memoria, scarichiamo, ci vediamo davanti.
Vabbè.
Eliminiamo subito. Sì. Facciamo pausa, unendo file.
Andiamo avanti.
Allora. Quindi in questi recettori per il glutammato c'è un funzionamento in cui concorrono due stimoli per avere attività, cioè occorre una contemporanea attività del presinattico e del postsinattico. Quindi sono dei recettori che in un certo senso rispettano la teoria di Hebb, in cui due stimoli concorrono ad attivare di più la sinapsi. Ma non due stimoli qualsiasi, due stimoli che devono arrivare in contemporanea. Perciò rispettano la teoria di Hebb. Inoltre, quando l'NMDA è in funzione entrano ioni K+, i quali oltre a produrre potenzializzazione fanno anche aumentare il numero di recettori esposti all'esterno sulla membrana postsinattica.
Il numero di recettori?
Sì, questo più a lungo termine. Quando sono molto attivati questi NMDA, più sono attivati, più sul lungo termine aumentano proprio di numero.
Ma entrando gli ogni K+ che fanno aumentare?
K+, sì, N K+, sì, scende in realtà. Gli K+. Fanno...
Uscendo.
No, scusa, pardon, volevo dire entrando ioni, scusate, Ca più, più Ca essendo a valenza 2, quindi questi recettori con l'ingresso di ioni Ca più più appunto aumentano anche sulla lunga distanza il numero, sul lungo termine il numero
di se stessi, insomma.
Di se stessi. E quindi a lungo andare compaiono anche delle nuove spine dendritiche e si creano nuove sinapsi. Ok, queste sinapsi appunto sono sulle spine dendritiche, come sono sempre, e sono solo sulla spina che è stata eccitata da più neurotrasmettitore. Cioè non è che compaiono dovunque, in tutte le spine, non so, in tutto il neurone. Dove arriva più neurotrasmettitore, più compaiono spine dendritiche, più compaiono recettori. Quindi questo fatto che risponde alla proprietà di specificità, dove arriva lo stimolo, lì in quel punto specifico ha l'effetto di produrre nuove spine e nuove sinapsi, ma solo in quel punto. Inoltre, questo fenomeno è un fenomeno cooperativo, cioè richiede uno stimolo sufficientemente forte oltre all'arrivo del glutammato per depolarizzare. E quindi rispetta anche il secondo criterio.
Per depolarizzare?
Sì, rispetta quindi anche il secondo criterio che si riscontrava nella memoria, stimolo specifico e cooperativo. Inoltre è anche associativo, cioè richiede assieme l'attività del presinaptico e del postsinaptico, che devono collaborare assieme. Che c'entra tutto questo con la memoria? Cioè che c'entra questo fatto che ci sono questi recettori per il glutammato con la memoria? Sostanzialmente non lo sappiamo, però sappiamo che nell'ippocampo, che abbiamo visto essere importante dal punto di vista macroscopico, l'abbiamo visto, per la memoria, ci sono molte strutture di questo tipo. Dopodiché, e quindi torniamo all'ippocampo, terminando di parlare di ippocampo, potremmo pensare di modificare geneticamente l'ippocampo, che detto in maniera più corretta vuol dire far nascere delle cavie da laboratorio con un ippocampo geneticamente modificato, in cui si è eliminato il potenziamento a lungo termine, cioè quel fenomeno che abbiamo visto prima nell'ippocampo, in cui sul lungo termine c'è una modificazione dell'espressione genica.
Per le atlasie,
ma possiamo in generale nell'ippocampo possiamo eliminare tutte le strutture che di per sé possono intervenire in un potenziamento delle sinapsi a lungo termine. Quindi fare un ippocampo geneticamente modificato in cui è impossibile un'ulteriore modifica genetica dovuta genetica, un'ulteriore modifica dell'espressione genica che provoca potenziamento a lungo termine. Questo è un esperimento che è stato provato a fare.
Che provoca?
Un apprendimento a lungo termine. questo è stato provato a fare sui topolini che fanno il gioco dell'acqua, del labirinto, e si vede che il topo non è più in grado di imparare a trovare la tavoletta, così come era il topo a cui si asportava l'ippocampo. Quindi in generale, se si va a modificare solo questo aspetto dell'ippocampo e non toglierlo del tutto,
quindi non troviamo la tavoletta esattamente come quando già è stata asportata.
Sì. Quindi possiamo supporre effettivamente che l'ippocampo sia il sostrato biologico della memorizzazione.
Biologico?
Sì. Nella 6.3.4, senza entrare nei dettagli dell'esperimento, dell'articolo su cui sono pubblicato questo, si può vedere come si comporta il tipo selvaggio, diciamo, non geneticamente modificato, e come si comporta il mutante.
Del topo.
Sì, nella ricerca. Queste linee sono i percorsi di ricerca, di apprendimento dove si trova la tavoletta, che è il puntino. Passiamo direttamente alla 6.3.7, perché in realtà non c'è scritto nulla. In questa slide ci dice che quando vediamo una scena che ci interessa, quindi parliamo di attenzione selettiva, ad esempio un incidente, sappiamo... Buongiorno, non è bello, stiamo uscendo pazzi. Dediamo, se oggi abbiamo dedicato a Ferdi, che è il nostro amico Ferdi.
Ma chi è Ferdi? Si chiama professor Rossi.
Ma io che ho sempre chiamato Ferdi.
Tu chiamalo Ferdi, ma io mi chiamo professor Rossi.
Allora, professor Rossi, il nome è purtroppo, Rossi, chiamo tutti quanti.
Perfetto.
Andiamo avanti.
Quindi siamo in una scena che ci interessa. Incidente.
Ok. Dopodiché, come abbiamo studiato nella memoria, nella vista.
Dopodiché.
Dopo che abbiamo visto la scena. Come abbiamo studiato nella vista.
Perché l'ha studiato?
Noi, in una maniera o in un'altra, scomponiamo la scena, quindi o per l'analisi gerarchica o per l'analisi a canali paralleli la scomponiamo, quindi o in puntini o in visione, forma, eccetera eccetera, poi c'è il suono, tutta una serie di cose, e quindi tutto questo va distribuito nella corteccia. Quando poi dobbiamo recuperare le varie parti schivate nella corteccia, penso un po' più aurici,
sì.
un po' più
nella corteccia ci abbiamo stivate.
stivate che sei detto.
Stivate. Il mago legano. Stivate.
Allora il nostro sistema nervoso, quando va a rirappresentare la scena con l'occhio della mente, cioè rimmaginiamo la scena,
accade che si trova di fronte a un problema, e cioè che noi non immagazziniamo tutti i dettagli della scena, proprio tutto, ci mancano delle cose, solo che il nostro cervello vuole ricostruire in modo coerente, per cui aggiunge i dettagli che mancano. Simpaticamente in questa slide si vede che in realtà questa è una persona che probabilmente ha fatto l'incidente e cambia la scena in cui c'è uno stop e un albero a suo sfavore in una scena in cui c'era andare la precedenza a suo favore. Questa però è un'altra maniera.
Siamo in braglia.
No. Ok.
639.
In realtà poi in Neuroscienze 2 vedremo che il ricordare. Ah, non c'è neanche scritto qua, guardate. Il ricordare deteriora la memoria.
Ah, come? No, fammi capire. Allora che studiamo a fare?
Il ricordare deteriora la memoria, non nel senso che la nostra memoria si rovina, come la memoria come organo biologico si rovina, ma il materiale memorizzato, quando viene riportato alla memoria a lungo termine, viene ripreso,
lo cambia.
Sì, praticamente è come se le tracce amnestiche che erano ormai sedimentate ridiventassero plastiche.
No. Come stava? Meglio, la capisco ma non l'accetto. Com'è?
Sì, perché quando un esempio è, io mi ricordo una cosa che è successa da bambino. Ovviamente questo esempio lo faccio perché le cose che sono successe da bambino normalmente ce le ricordiamo abbastanza incomplete, quindi una sottilazione per spiegare il concetto. Quando noi ricordiamo una cosa che è successa da bambino, siccome ci mancano dei dettagli, noi li completiamo. Completiamo la scena, cerchiamo di metterci tutti gli elementi che mancano. Dopodiché non ci pensiamo più, ma la scena se ne ritorna nella nostra memoria a lungo termine, diciamo, abbiamo aperto il cassetto, abbiamo guardato che c'era, abbiamo preso quel ricordo e l'abbiamo riposto. Ovviamente nel prendere quel ricordo noi abbiamo attivato la nostra attenzione e anche le nostre emozioni. A seconda di come abbiamo completato la scena, attivato la nostra attenzione e attivato le nostre emozioni, noi riponiamo nel cassetto di nuovo quel ricordo, quando poi spostiamo l'attenzione su altro, modificato con quei dettagli che abbiamo aggiunto. Cioè non è che diciamo che ci scriviamo, senti, allora io me lo sono ricordato così, mancavano questi dettagli, ci ho messo questi. Ogni volta che ricordiamo aggiungiamo delle parti che erano perse e quando li mettiamo a posto ce lo ricordiamo modificato.
Ah, ho capito.
Altro esempio, io sto spiegando questa materia che ho già spiegato un'altra volta. Quindi ho una mappa mentale, adesso che la sto recuperando e la sto ristrutturando anche linguisticamente perché la devo rispiegare, ora che ritorna di nuovo nella mia memoria a lungo termine, ritorna con un rinfresco modificato, non è come era sedimentato prima.
E qua c'è e c'è uno dei paradigmi appunto sulla memoria, che è quello che la memoria impiccia il ricordo, come ricordo impiccia la memoria, non ricordo, cioè, ricordare impiccia il ricordo, comunque uno dei, praticamente il solo ricordare va a cambiare, a mutare il ricordo. Questo lo spiega il corso di oggi. Inoltre, le tracce mnestiche, quando passano dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine, ci passano portandosi dietro tutta un'accezione emotiva e attentiva legata al contesto, alla situazione. Facciamo un esempio: se io vi chiedessi che cosa facevate il 27 giugno 2001, non lo sapete, però se vi chiedessi cosa facevate l'11 settembre di quell'anno, il famoso giorno dell'attentato, è probabile che voi lo sappiate.
Sì.
E perché è passata con un il ricordo è stato modulato da un il ricordo della giornata, è stato memorizzato con una particolare attenzione e una un particolare colorato emotivo. Io sto facendo degli esperimenti nel laboratorio di ottica. Non è facile perché ogni giorno è così. Allora.
Io stavo all'università di sociologia facendo ricerca da fare.
Anche se avevo appena iniziato il dottorato, stavo facendo ricerca, facendo esperimenti. Va bene. Allora, quello che c'è scritto dopo, non so perché è stato scritto, però in effetti è vero, dal fatto che il ricordare desidera la memoria segue il fatto che possiamo indurre, diciamo più che indurre, io cambierei l'aggettivo, stimolare le persone, se lo scelgono, a ricordare cose non vere. E, per esempio, soprattutto nei bambini, che hanno meno, hanno un controllo cosciente, una supervisione sulla coscienza meno sviluppata di un adulto. E quindi in determinate occasioni è facile indurre, tra virgolette, dei ricordi coerenti. Quando più coerenti sono i ricordi, cioè, anche di una storia, uno può, se volete fare un esperimento con un vostro amico di un momento che lui non si ricorda bene, vissuto insieme, potreste riraccontarglielo anche in una maniera diversa, e avrete tanta più probabilità che lui poi memorizzi quel ricordo così come voi glielo raccontate, quanto più in maniera coerente con il contesto, con le sue convinzioni, voi glielo raccontate. Quindi in generale possiamo dire che la nostra memoria è rapida e coerente, e qui chiudiamo il discorso sulla memoria.
Scusa? Sì, tra numeri.